Prova, prova.
Dai, dai. Ciao a tutti. Ecco, c'ho pure il... Aspetta, un attimo. Fa molto più, sì. Dopo ci sarà uno sketch alla fine con la chitarra. E allora, oggi presentiamo Liberant. Liberant è un programma di gestione The General Purpose Media Archive Manager, un programma che gestisce vari tipi di file digitali e li archivia. Fondamentalmente questo programma è nato per risolvere l'esigenza di avere un buon archivio digitale di libri e che potesse, diciamo, dato le esperienze di cui tra un po' racconteremo, raccogliere sia l'esigenza di condividere libri digitali che di condividere libri fisici, in particolare per esempio le necessità della mensa di qua di Napoli dove stiamo, che hanno un grosso archivio di volumi e che vorrebbero avere un sistema di gestione ben organizzato. E, allora, noi siamo, ok, la gestisci tu le slide, grande. E noi siamo nati, diciamo, l'Hack Club Insomnia Lab. Siamo un collettivo di un po' di elementi che ci vediamo ormai regolarmente da 2 anni e siamo nati successivamente all'occupazione di un posto all'università a Roma, che è il lucernario occupato. Siamo stati per 1 anno, era occupato, poi è stato sgomberato in nome del fatto che i collettivi all'università non ci devono stare, sono meglio i cantieri. E Dopo l'anno scorso abbiamo cominciato, insomma, siamo arrivati a Hack Meeting, abbiamo presentato questo progetto. Noi abbiamo fondamentalmente l'esigenza di fare un archivio digitale di libri in relazione a un progetto che era proprietà pirata, che stavamo portando avanti con l'idea di condividere libri digitali all'università. In particolare erano testi di corsi o cose del genere che noi magari avevamo sparsi su molti archivi e che avremmo voluto condividere in maniera un po' più organica e, se fossimo riusciti, anche a scambiarli con altre università, con altri poli. E per insomma, per venire verso questo la soluzione di questo problema, abbiamo cercato dei software. In particolare all'inizio avevamo cominciato con Caliber è un desktop application non indicato per il web e funziona abbastanza bene. È un programma che è enorme, fa tantissima roba, fa traduzione, fa converti. È nato come driver per interfacciare la propria macchina con il lettore e il reader, quindi fa la conversione dei file e questo tipo di cose. E un altro programma di cui avevamo sentito parlare era Colibri, che i compagni del MSAC stanno costruendo e che, insomma, se poi ne ridiscutiamo, dai. E che però, not ready at time. E l'ultimo era Peer Library. Peer Library invece ce l'hanno proposto di recente dei compagni di Pisa, e se non che non era quello, diciamo, che noi cercavamo, perché aveva una gestione dei file digitali che non, insomma, era particolarmente pesante anche quello, e in più c'era tutta la questione dei commenti, su cui eravamo parzialmente d'accordo. Peer Library è specificamente indicato per pubblicazioni accademiche, c'era la cosa per commentare sul testo, e non ci sembrava il programma che facesse al nostro caso. Quindi, detto questo, abbiamo pensato di ricominciare, di reinventare tutto. L'Hack Meeting è stato un ottimo banco di prova, perché, insomma, ci siamo confrontati, abbiamo visto che alcuni avevano delle esigenze, alcuni avevano altre, le esigenze che avevamo noi, e quindi abbiamo reinventato la ruota. Prego.
Allora, come ha detto lui, c'avevamo, appunto, non so se si è capita bene, la necessità. La necessità era, con proprietà pirata che avevamo portato avanti all'università, era quella di creare un sistema per facilitare lo scambio tra studenti, principalmente perché eravamo all'interno dell'università, di contenuti digitali e di libri. E l'idea era quella di stare in un posto, noi stavamo lì al lucernario, di far venire le persone, di mettere a disposizione uno scanner, un accrocco che avevamo fatto con Calibre all'inizio, che permettesse di fare l'upload tramite, dopo aver fatto lo scan del proprio libro, oppure venire semplicemente a scaricare i libri che volevi rendere i contenuti digitali. liberi o protetti da copyright non importava, noi offrivamo un po' tutto, e soprattutto perché all'università da noi c'è questa situazione in cui alcuni professori ti costringono a comprare il proprio libro, anche se non è il migliore rispetto a quell'ambito, insomma, e non tratta le cose nella maniera che a te piace di più. E quindi era per dare la possibilità a tutti, insomma, la condivisione del sapere libero, eccetera. E, quindi, appunto, il primo tentativo era stato quello di usare Calibre. Calibre c'è servito per la catalogazione, quindi l'abbiamo usato per salvare, quindi abbiamo usato il database di Calibre, però Calibre è prettamente orientato al desktop, quindi proprio è un'applicazione che si utilizza sul tuo computer, non serve per esporre servizi, insomma, su scala un po' più grande, e soprattutto non è facile da gestire tramite web. L'unica cosa che utilizzavamo alla fine era l'inserimento e la visualizzazione tramite una pagina HTML statica che veniva generata di quelle che erano i contenuti, i libri all'interno del database. Però poi tutto c'aveva un sacco di funzionalità che rendevano macchinoso un po' il tutto. E niente, quindi Hack Meeting un anno fa abbiamo, dopo l'incontro che abbiamo fatto con varie altre realtà, insomma, la biblioteca anarchica e i ragazzi di Colibri eccetera, ci siamo detti vabbè, iniziamo a svilupparlo, tant'è che gli ultimi 2 giorni non abbiamo alzato, cioè io personalmente non ho alzato gli occhi dallo schermo, non è stata una bella cosa. Abbiamo iniziato una versione che poi abbiamo buttato perché era, insomma, la prima volta che usavamo Flask, e niente, poi la cosa si è evoluta. All'inizio Boisca, diciamo, che ha fatto la parte grossa, ha dato via al progetto, ci siamo tutti quanti, ci è piaciuto, insomma, e abbiamo continuato. E... No, giù mi sembra, sì. Allora, un overview un po' di quelle che sono una panoramica di quelle che sono le parti del software, insomma. Vabbè, l'abbiamo scritto in Python proprio perché non tutti quanti avevano già avuto esperienze di programmazione, e quindi abbiamo scelto un linguaggio che fosse facile un po' per tutti, per imparare a vicenda e per spiegarci le cose, e Python, insomma, sembrava quello che richiedeva una curva di apprendimento iniziale abbastanza bassa. E come database abbiamo scelto un mostro, cioè Elasticsearch, che diciamo che l'abbiamo scelto in un momento in cui ci ha avuto grandi consensi da internet, infatti negli ultimi 3 mesi hanno fatto un sacco di release importanti. È un database NoSQL orientato ai documenti, è fatto strutturare le informazioni in JSON, vabbè, queste sono informazioni tecniche dell'Elasticsearch, poi, insomma, se vi interessa lo andate a vedere. È un mostro perché è scritto in Java, è molto pesante. Infatti i tentativi di farlo partire su delle Raspberry senza modificare parametri eccetera sono falliti, però perché l'abbiamo scelto? Perché diciamo che siccome noi tentiamo di archiviare libri e contenuti, informazioni, ci serviva di fare delle ricerche abbastanza intelligenti, quindi del tipo quelle che fanno i maggiori motori di ricerca, quindi se ti sbagli a scrivere una cosa magari ti prova a correggere, se cerchi una parola al singolare ti trova anche il plurale. Poi vedremo meglio i dettagli di questo perché è una feature interessante. Elasticsearch l'abbiamo usato per salvare le informazioni, quindi le informazioni riguardanti i libri. Per la parte invece dei contenuti binari, quindi proprio del file vero e proprio del libro, abbiamo scelto di utilizzare, cioè abbiamo, non abbiamo trovato una soluzione, non abbiamo usato soluzioni già fatte, ci siamo messi a sviluppare FSDB che alla fine è diventata una libreria a sé stante scritta in Python. È un content addressable storage, senza che entriamo nei dettagli, ti permette di salvare file binari, ti restituisce una chiave, con quella chiave la puoi riutilizzare per riprendere il file, e lui si occupa di fare tutte cose intelligenti sotto, più o meno intelligenti, diciamo. Come framework abbiamo usato Flask. Su Python diciamo che le scelte ricadono, se uno non vuole andare a prendere cose molto particolari, ricadono su Django e su Flask, e Django ci sembrava un po' troppo grosso, con un bel po' di dipendenze e molte cose integrate, e quindi abbiamo scelto Flask, che è una soluzione un pochino più snella. Niente, diciamo che quali sono le... forse possiamo far vedere facciamo una prova di che cos'è Liberant prima di dire le caratteristiche. Aspetta, sì. Faccio io.
Sì, facciamo anche, cioè nel senso, insomma, effettivamente forse prima sono stato un po' breve. il punto, per esempio, nodale di tutta la faccenda è che questo programma, questa architettura che noi abbiamo pensato, utilizzando un database NoSQL, permette una grandissima elasticità. Cioè, tu puoi archivare praticamente di tutto e adesso vediamo, si possono aggiungere i campi metadati a profusione, cioè nel senso ognuno può indicare come metadato quello che preferisce. Per esempio, se si ha un libro prodotto da... Facciamo vedere. Ecco, è morto.
Parte di back-end non molto interessante, viene lanciato il server, una serie di messaggi poco chiari e niente. Dopodiché possiamo. Vabbè, la rendiamo più interessante così. Niente, praticamente quello che fa Flask, sì, Flask è libera di disporre un'interfaccia appunto per navigare attraverso quelli che sono i volumi e quindi i libri o gli elementi che sono stati aggiunti. Questa qua è la pagina principale, naturalmente non siamo molto fantasiosi per la grafica, aspettiamo che qualcuno contribuisca, naturalmente non l'abbiamo detto, ma il software è open source, è sotto licenza GPL, siamo su GitHub, quindi insomma speriamo che dopo questo incontro ci siano persone che vogliano contribuire. Niente, l'interfaccia è fatta con Bootstrap, per adesso diciamo che l'interfaccia espone poche di quelle che sono le funzionalità reali che abbiamo implementato. Diciamo che è possibile vedere tutti gli elementi aggiunti per adesso. Tutti gli elementi aggiunti e diciamo che tramite interfaccia possono essere aggiunti degli elementi. Naturalmente prima parlavamo di ricerca intelligente, quindi se noi adesso con il libro che abbiamo inserito forse non si riesce a fare una ricerca proprio intelligente, perché fare stemming su questa parola è complicato. Aggiungiamone un'altra, per esempio, vai, aggiungi. Niente, stavo dicendo perché abbiamo una struttura delle informazioni che è senza schema, quindi vuol dire che questo software noi l'abbiamo pensato per salvare i libri, e comunque archiviare i libri con o senza file allegati, file digitali allegati. E insomma, aggiungendo un libro senza allora, è stato pensato, noi ci serviva per offrire dei file digitali, quindi dei libri, effettivamente agli studenti come abbiamo detto prima, però naturalmente l'abbiamo pensato per tutte quelle realtà tipo InfoShop o biblioteche di centri sociali dove non per forza ci sia il contenuto digitale, ma semplicemente può essere utile ricercare all'interno di una biblioteca cartacea e questo software viene comodo perché si possono inserire i metadati, quindi si possono inserire i dati del libro cartaceo, la posizione all'interno della biblioteca, eccetera, e poi è facile consultarli tramite ricerche. Vabbè, a parte la dimostrazione dell'aggiunta del volume, la cosa interessante è che appunto non avendo uno schema può essere specializzato per vari elementi, quindi noi l'abbiamo pensato per i libri, però effettivamente non richiedendo nessuna informazione obbligatoria, a parte la lingua, può essere utilizzato per esempio anche per catalogare poster con allegate delle immagini, locandine, fumetti e tant'altro. Insomma, ci eravamo posti all'inizio di decidere qual era lo schema delle informazioni da salvare e piano piano ci rendevamo conto che ogni informazione era superflua o comunque non serviva in tutti i casi. Per esempio, molti standard di catalogazione delle biblioteche richiedono l'ISBN, quindi il codice del libro, però naturalmente di un poster o di una locandina non ci sta l'ISBN, quindi richiedere per forza questi campi sembrava sbagliato e piano piano li abbiamo levati tutti. Quindi abbiamo detto che non ce ne serviva nessuno, tranne la lingua. Sì, Cioè, l'autore non ci piace perché magari non lo vogliamo dire, l'ISBN, ma chi se ne frega? Due attori, sì, insomma, poi all'inizio c'era, vabbè, ma chi è la casa editrice, chi è l'autore, sì, però poi quello che ha fatto le grafiche della copertina dove lo metti? Allora erano tutti attori, poi, vabbè, sì, però gli attori magari non si vogliono presentare, insomma, alla fine le abbiamo levate tutte. Questa cosa ci ha creato problemi che siamo riusciti a risolvere. Come? Insomma, così è poco utile perché uno deve si deve fare la propria struttura, però ogni volta nella giunta è complicato rimettere tutti i campi e quindi l'idea è quella di fare dei preset. Che cosa sono i preset? Io decido di utilizzare Liberant per catalogare i CD e quindi decido che non mi interessano una serie di informazioni, ma le decido io che installo Liberant. E posso istruire, diciamo, il software con quella che è una struttura che decido io, quali sono le informazioni che io voglio che ci siano obbligatoriamente, quelle che io propongo alla persona che in quel momento sta aggiungendo l'elemento, se per me, insomma, poi varie cose tecniche, se permetto o meno l'upload di file binari e cose del genere. Niente, quindi sebbene sia non abbia uno schema dato da noi, quindi noi non facciamo assunzioni su per cosa voi o chiunque lo voglia utilizzare, però l'utente, la persona che poi alla fine decide di utilizzare Liberant per i propri scopi, decide la struttura che più gli piace.
Una qualità che penso, insomma, chi poi magari si ritrova a gestire archivi, problemi di archiviazione, specie se deve essere inserito dall'utente, è che magari se ognuno mette il suo metadato si crea un po' di scompiglio, perché magari alcuni scrivono titolo, alcuni scrivono title e poi quando vai a fare la ricerca è un po' complicato. E lo stesso così se magari si vuole rientrare in alcune categorie, quindi per esempio una cosa veramente che io ho apprezzato tantissimo nel preset managing è che puoi mettere i menu a tendina, quindi hai tipo una serie di scelte a cui devi adempiere, cioè insomma, se no non inserisci il libro. Sì, dai, bel simbolo però, dai. Sì, facciamo vedere come funziona la ricerca. Che c'è il libro e...
Noi abbiamo fatto difficoltà a trovarne open source che ci piacessero e quindi ci siamo messi a scrivere questo. Poi, sviluppando, abbiamo aggiunto quelle che per noi erano delle feature interessanti, delle caratteristiche simpatiche, insomma. E magari le andiamo a elencare alcune. Diciamo, una parte che abbiamo fatto inizialmente e che ci premeva molto implementare era la parte dell'aggregatore. L'idea è quella di dire, poniamo l'utilizzo che ne volevamo fare noi all'interno dell'università, cioè abbiamo un posto fisico dove voler offrire dei libri magari protetti da copyright a tutti gli studenti. Allora, uno dice, vabbè, ma mettili online e se li scaricano da casa. Questo può portare non pochi problemi, nel senso che magari in giro di poco ti chiudono il sito o chiudono l'accesso al sito. E quindi l'idea era di dire, ok, io permetto a tutti quanti di fare ricerche online, però non permetto di scaricare i contenuti veri e propri. Se poi li vogliono scaricare, vengono da noi fisicamente. Tramite hotspot wireless si connettono col loro device che preferiscono, col computer che mettiamo a disposizione, e si scaricano i libri. Questo può essere un problema se una persona sta a distanza. E allora è nata questa idea dell'aggregatore. Che cosa permette di fare? Permette di collegare vari nodi con Liberant installato e permette di decidere che da qualsiasi nodo fisico della rete è possibile scaricare qualsiasi libro su qualsiasi altro nodo. Questa parte è stata sviluppata da Boisca, non so se voleva dire qualcosa lui sulla parte dell'aggregatore. È più simpatico,
esatto. No, la parte sull'aggregatore funziona così. Non so se avete presente come funziona OPAC. Spero di no, perché è un panico. È tipo un protocollo che viene chiaramente dagli anni 70, una roba un po' complessa. Dunque, i motivi, diciamo, di design volevano che l'aggregazione non fosse una roba tipo c'è una rete, tu puoi entrare o uscire da quella rete, perché questa roba mal si adatta alla litigiosità di movimento, essenzialmente, e in generale scala poco. Viceversa, vorremmo che il tutto funzionasse al contrario, cioè che ci sono, ognuno ha le sue istanze, però queste istanze sono aggregabili da chiunque voglia farlo, cioè grosso modo quello che Google già fa, però farlo in un modo specializzato per Liberant o in realtà per fare anche cose compatibili. Un altro requisito, infatti, era fare un'interfaccia che fosse semplice da implementare anche in altre applicazioni. Quindi se tu hai un'applicazione e vuoi aggregarla insieme ad altri nodi Liberant, doveva essere facile farlo. E questo l'abbiamo fatto usando OpenSearch. OpenSearch sono una serie di specifiche, non una singola specifica, che descrivono modi per fare le query e per ritornare risultati in maniera aggregata. Cioè è tipo un feed RSS con pochissime modifiche. Quindi se tu fai una query, vediamo se mo la azzeccano, no, anche senza Agrant, se tu fai slash search punto interrogativo non me lo ricordo. Se tu fai così, lui ti dà la risposta normale. Se tu al campo in alto gli aggiungi e commerciale type uguale, non me lo ricordo, mi pare type uguale open search, una roba del genere, ma leggiti il codice. Vabbè, c'è un tipo. Se tu gli aggiungi un tipo, lui ti risponde con un RSS formattato in una maniera specifica, in modo che è possibile lanciare un aggregatore. Un aggregatore che cosa fa? Un aggregatore ha una lista di siti. Quando tu fai una query sull'aggregatore, lui fa una query su ogni sito che lui aggrega, le combina tutte quante insieme, le riordina per rilevanza e ti mostra i risultati. Quindi tu puoi andare su un aggregatore che aggrega multipli nodi e avere i risultati di tutti quanti i nodi sommati. Tra l'altro, le specifiche OpenSearch, ma guarda il codice però. Le specifiche OpenSearch ti permettono anche di poter indicare la posizione geografica degli elementi. Quindi tu puoi fisicamente dire questi elementi si trovano qui, questi elementi si trovano qua, e quindi all'utente che va sull'aggregatore gli puoi dire, ad esempio, dove si trova il libro più vicino a casa sua. Nel caso si tratti ovviamente di libri non scaricabili online. E OpenSearch, in pre se tu hai un'applicazione di un altro tipo e vuoi renderla compatibile con OpenSearch, tipicamente basta aggiungere una root HTTP che ritorna un formato molto standard. Quindi dovrebbe essere molto semplice modificare un'applicazione preesistente per integrarla. E Agerant, che è il componente che si occupa di fare l'aggregazione, è stato pensato in maniera modulare, quindi tu puoi lanciare un aggregatore senza dover per forza avere un nodo Liberant. Puoi lanciare Agerant da solo e quello funziona. Cioè in realtà Agerant al momento funziona un po' male, però grosso modo funziona.
Ok, quindi questa era una dei componenti, insomma, uno dei valori aggiunti di Liberant. Andiamo avanti sulle slide. Sì, facciamo vedere la parte dei preset.
Insomma, sono l'amministratore del nodo Liberant, no? Decido appunto che lo voglio specializzare in libri. Quello che faccio è scrivo il file in JSON con la struttura che gli voglio dare agli elementi dell'archivio, che in questo caso è Book Skeleton, l'abbiamo visto prima, poi magari gli diamo un'occhiata. Lancio e se non ho scritto cazzate, ci dovrebbe essere scritto che... Sì, è stato... Vabbè, fallo te, fallo te. Niente, quindi che vuol dire? Vuol dire che adesso quando vado ad aggiungere un elemento, mi compaiono i preset. Naturalmente adesso stiamo dando la possibilità anche di metterne uno generico. Se decido di scegliere il preset di tipo libro, c'è una serie di campi proposti dall'amministratore, diciamo, del nodo Liberant, dell'archivio. Per esempio in questo caso titolo e actors, nel caso di libri, sempre perché non ce ne servono tanti di campi, come abbiamo detto prima. E niente, e funziona così. Insomma, uno può specificare tramite chiave e valore tutta una serie di elementi che interessano. Tra l'altro, senza che entriamo in dettagli tecnici, la parte dei preset è carina perché si può decidere che associato ad ogni campo che uno vuole inserire, gli si può associare un tipo predefinito. Quindi, se a me mi interessano, per esempio, le date di inserimento dei libri o di un poster all'interno del mio archivio, posso mettere anche il campo data e forzare che sia controllato appunto rispetto a questo tipo. E, se riandiamo. ci stavano sulla parte delle slide, volevamo far vedere un'altra serie di, quindi questa era la parte dei preset, diciamo. Vabbè, sì, poi c'è l'aggiunta, si può scaricare, insomma l'interfaccia è ancora abbastanza scarna, ci siamo concentrati sulla parte, sul back-end. E, di altre cose interessanti che abbiamo fatto, come abbiamo detto prima, il motivo per cui abbiamo scelto Elasticsearch era questa storia del full text search. Che vuol dire? Vuol dire che è possibile delegare a Elasticsearch, a questo database NoSQL, le ricerche, in modo tale da fargli fare delle ricerche intelligenti. Non so, prima ho aggiunto un libro che aveva la parola posta interna. Ora penso che facendo una ricerca con poste al plurale o biciclette, al plurale dovrebbe uscire anche bicicletta. Vabbè, comunque dovrebbe funzionare. E quindi la parte di full text search è quella parte lì, insomma, che per adesso l'unica cosa che fa è fa stemming, quindi una volta che capisce qual è la lingua dei metadati che sono stati... Funziona benissimo, esatto. Biciclette, funziona anche bicicletta, vabbè. Bici non farà stemming su bici? No. E niente, quindi dicevamo, abbiamo usato questo Elasticsearch, questo mostro, proprio per fare questa parte del full text search, che in futuro verrà utile anche per consigliare la persona che sta cercando con l'autocompletamento, un po' come fanno i motori di ricerca, insomma.
L'autocompletamento avviene indipendentemente dalla lingua di ricerca, cioè nel senso la lingua non fa l'autocompletamento in base a quello che tu cerchi, ma vede se la parola che tu hai cercato si autocompleta nella lingua in cui è stato inserito il file, cioè, quindi questa cosa è molto buona e rende indipendentemente la ricerca. E poi vai, procedi.
Niente, un'altra parte che ci interessava molto, siccome parliamo di informazione, di salvataggio di dati, e appunto l'abbiamo pensato per i vari centri sociali sparsi un po' in tutto il mondo, che ci siamo resi conto che c'era questa necessità di un software del genere, abbiamo pensato di implementare la parte di traduzione di tutta l'interfaccia. E quindi insomma abbiamo messo su questo accrocco che funziona abbastanza bene, per cui sviluppando uno quando deve stampare una stringa a schermo sull'interfaccia eccetera, dà la stringa in inglese e poi effettivamente se viene trovato un file con delle traduzioni nella lingua in cui è impostato il browser dell'utente, della persona che cerca, e l'interfaccia viene consegnata, diciamo, al browser nella lingua preferita. Questo naturalmente se uno ha le traduzioni, e quindi dovremo piano piano cercare di tradurre tutta l'interfaccia in più lingue possibili, vediamo un po' come vanno le cose. Poi ci sono varie, per adesso abbiamo albanese, inglese e greco, una cosa del genere. Ci abbiamo tre parole tradotte, tipo cerca, aggiunge elemento, queste cose qua. Però insomma in potenza c'è tutto. Tra l'altro ci abbiamo messo un pochetto, questa è più una cosa tecnica, il fatto che le traduzioni vengono compilate durante l'installazione, vabbè, senza che entriamo in dettagli troppo noiosi. Le ultime cose che abbiamo fatto sono state naturalmente l'aggiunta delle API REST, quindi è possibile interagire con Liberant anche da altri software. Poi Leonard ci farà vedere un esempio di come magari possono essere utilizzate queste API. E niente, tramite semplici chiamate HTTP è possibile gestire i volumi, i file allegati ai volumi e queste cose qui. Questo servirà poi per sviluppare la parte che ancora manca, che è tutta la parte di web interface relativa alla gestione dell'archivio da parte dell'amministratore. Quindi la rimozione degli elementi, la consegna dei permessi ai vari utenti per decidere, insomma, se possono eliminare elementi o meno, e queste cose qua. Un'altra parte che abbiamo fatto, che abbiamo implementato negli ultimi, cioè abbiamo mergiato 10 minuti fa, è la parte sull'interfaccia a riga di comando. Tutti noi, diciamo, preferiamo la command line a interfacce grafiche, e quindi ci siamo spesi un pochino per fare un help message decente, un sistema che funzionasse abbastanza bene. Ci abbiamo piazzato pure un po' di colori, insomma è venuta carina la cosa. Poi vabbè, insomma, se ci avete domande poi delle cose tecniche chiedete, io non voglio ammorbare con cose noiose. Sì, dell'aggregatore. Sì, poi magari questo ne parliamo dopo con più calma, se ci abbiamo pure delle idee, perché quella parte dell'aggregatore è abbastanza rozza adesso. Leo ci teneva a dire che il software è molto modulare. E che quindi, insomma, l'abbiamo pensato proprio perché non siamo degli esperti, abbiamo pensato di fare in maniera tale da poter sbagliare, quindi poter cambiare le cose velocemente, poter essere modificato da altre persone, quindi se uno decide che magari Elasticsearch non gli piace o non gli piace Flask, può decidere di cambiare quella parte, diciamo che in maniera abbastanza indolore si riesce a passare a altre soluzioni, proprio perché prevedere quelli che sono gli utilizzi di questo software magari non è un po' complicato. Destra. Vabbè, il codice l'abbiamo usato su GitHub, questo l'ho detto prima, sotto licenza GPL. La libreria, l'altra libreria che abbiamo fatto è FSDB, che anche quella è su GitHub. E niente, diciamo, ci stanno delle, come ho detto, delle parti che ancora mancano, quindi tutta la parte grafica, tutta la parte di gestione tramite web app dell'archivio da parte dell'amministratore e da parte dei bibliotecari. Però diciamo che le funzionalità di base ci sono tutte. Adesso tocca capire un po' quelli che sono gli utilizzi tipici che ne vogliamo fare o che ne vogliono fare le persone e decidere quali cose aggiungere, quali cose modificare. Insomma, siamo liberi a cambiamenti e speriamo che di ricevere i consensi e che venga utilizzato per capire anche un po' come specializzare le cose. Niente, se avete domande.
Sì, l'ultima parte è la documentazione. E come vedete, qualche cosa abbiamo cominciato. È in inglese perché abbiamo pensato, insomma, che comunque chi vuole utilizzare questo tipo di software, bene o male, parla inglese, e però scriverla in inglese ci permetterebbe di accedere, insomma, a molti più che 56 milioni di persone. E beh, la documentazione va un po' migliorata, diciamo, siamo appunto ancora in fase beta, questa cosa non è stata detta, ma sono state fatte due release in Python, stanno su pip, e il programma è Libreant, giusto? PipePit, Libreant. E questa qua è la documentazione, siamo nella fase 0.2, probabilmente appena finiremo questo talk rilasceremo l'ultima, e quindi se volete potete cominciare a scaricarla e a giocarci un po', comunque funziona. E beh, insomma, diciamo che tutto quello che abbiamo detto, e appunto un po' il discorso che abbiamo preso all'inizio in mezzo e con cui sarebbe il caso giusto concludere, è che noi abbiamo pensato questo programma per essere usato, cioè se l'avessimo fatto solo per noi non ci avremmo messo la cura con cui abbiamo messo, diciamo, nel far sì che sia il più flessibile per tutti. No, noi adoriamo l'onanismo, però poi scopa, cioè, insomma, al di là, ecco, questa la censuriamo dal coso, al di là del fatto di quello che ci poteva fare utile a noi, sarebbe veramente bello far sì che molte persone, anche non particolarmente diciamo abili nella command line, ma che comunque hanno molta voglia di imparare a utilizzare un programma e anche di confrontarsi con una web user interface, e poi la command line non è difficile, e potrebbero cominciare a scaricare questo programma, a usarlo, magari anche a vedere quali sono i punti di forza, a vedere se ci sono delle cose da correggere. Appunto, diciamo, noi lo stiamo sviluppando continuamente, quindi qualsiasi tipo di errore potrebbe essere corretto in corso d'opera. E no, poi c'è, cioè, nel senso, insomma, l'altro punto, quello che magari, se volete fare qualche domanda, poi lo ributto là, magari qualche domanda un po' più tecnica e poi di una discussione più ampia sul come utilizzare, se è il caso di federarsi, insomma, cioè, nel senso, poi una volta che hai fatto il nodo Agerant da qualche parte lo dovrai scrivere che hai fatto il nodo Agerant, e quindi magari, cioè, nel senso, sarebbe bello che oltre a un programma e a una serie di utenti ci fosse anche la narrazione di questo progetto, cioè, nel senso, comunque è un progetto che parla di condivisione di saperi, di free software, anche il modo in cui è stato costruito pensiamo che valga davvero di torrent, è il torrent, sì, il torrent, no, ok, me lo diciamo il torrent, e sì, insomma, cioè, nel senso, quindi oltre al programma in sé ci sarebbe da costruire tutta un po' un ragionamento più che da costruire, da condividere, un ragionamento sul fatto su perché i libri debbano essere disponibili a tutti. E quindi non so se passo a Leo, dice Torrent, poi penso se qualcuno ha da fare delle domande, prego.
Sì, una tanto per far vedere quanto è modulare e quanto può essere usato anche per altre cose che non siano i libri, vi faccio vedere una stupidaggine che ho fatto pochi minuti fa. Qua, non è mirrorato lo schermo, è tremendo. Okay. Vabbè, mo un attimo, devo aprirlo. Ah no, Firefox sta là. Dove sta Firefox?
Riapri Firefox, portatelo sulla luna.
Madonna, raga.
Comunque, se intanto avete qualche domanda.
Sì, infatti, intanto rispondete a qualche domanda.
Ma voi fate finta di fare qualche domanda, almeno inventatela.
Non vedete nel caso di me.
Allora, praticamente avendo deciso di non richiedere nessun dato in fase di inserimento, quindi nemmeno il titolo, quello che si è fatto è per adesso una soluzione che funziona abbastanza bene, che è quella di dire se è più che altro una convenzione, cioè noi non richiediamo che tu inserisci un titolo perché magari decidere un titolo di una locandina è complicato e non tutti possono concordare sul titolo e su come ricercare poi quella locandina. Insomma, per adesso se viene inserito il campo title viene visualizzato, altrimenti viene visualizzato l'ID dell'elemento. Poi naturalmente a seconda di come pensiamo di portare avanti il progetto, di come decidere di specializzare le cose, questa cosa si può legare un po' ai preset e ai campi che l'amministratore, insomma chi decide di installare il nodo, prevede che siano sempre presenti all'interno delle cose da archiviare. Sì, assolutamente. Sì, sì. Sì.
Il database è una serie di stringhe che poi hanno attaccato una lunga stringa in cui ci stanno il titolo del metadato e il contenuto del metadato. Qui il preset è solo il modo che hai di riempire quella stringa. Nel senso, quindi è una cosa.
No, cioè, noi usiamo. Sì, Flask, no, non è il web server di test, diciamo che è gestito da Gevent. Web server è funzionante, insomma, permette l'accesso multiplo da parte dei utenti in contemporanea, quindi cioè, prevede tutte le funzionalità che ci interessano. Per metterlo dietro un proxy di Nginx o utilizzi le funzionalità di caching di proxy di Nginx e quindi poi gli dai in pasto l'URL sotto cui si espone Liberant, oppure puoi usare quella cosa strana che non ho ben capito, che è WestGI, sono le applicazioni WestGI e poi... Esatto. Quindi insomma si può integrare la parte di web server, appunto proprio perché è stato fatto modulare, puoi decidere di non utilizzare Gevent ma di utilizzare Nginx.
Volevi dire qualcosa?
Vabbè sì, allora io ho usato... Sì, niente, ho messo su adesso un tracker di torrent qua nella rete interna e volevo fare in modo che potessero essere visualizzati, però di software fatti un minimo carini e con una funzione di ricerca buona per i torrent da hostarsi da soli open source non ce ne sono, quindi ho pensato di usare Liberant e ho fatto uno script che tramite le web API li aggiunge direttamente all'interfaccia e poi aggiunge le proprietà dei torrent come siamo abituati a vedere. E l'unica cosa che ho dovuto modificare è stata per praticamente per far comparire qui la calamitina con la magnet link al posto di scaricare il file dall'archivio FSDB di Libreamp. Quindi mi sono bastate poche righe di modifica del codice per farci appunto un index di torrent che... Sì, esatto, ho modificato solamente il template che si prende questo valore dal, diciamo, dai metadati del volume e li aggiunge come href a questo tasto. Quindi era per dire che diciamo basta farsi venire l'idea e uno ci può fare molte cose.
Sì, a riguardo una cosa che mi è venuta in mente, che insomma non è stata detta, magari non è troppo chiara. Ovviamente essendo Libreamp, diamo, staccato da Elasticsearch, cioè nel senso abbiamo il database Elasticsearch e poi sopra abbiamo Libreamp che gira, e insomma che viene attaccato a un database Elasticsearch, è possibile girare più Libreamp con più database Elasticsearch servendo porte diverse? Cioè, e questa cosa vuol dire che sulla stessa macchina possiamo avere, che ne so, abbiamo per esempio abbiamo l'archivio dei torrent, abbiamo l'archivio dei libri, e l'archivio dei torrent e l'archivio dei libri possono essere gestiti insomma con la stessa facilità, e semplicemente bisogna cambiare l'indirizzo a cui si riferisce. Possono essere messi in comunicazione tramite Agerant. Sul file system. Il file system è fatto praticamente, genera un carattere, genera una stringa a 32 caratteri hash, cioè viene hashato a 32 bit, e è detta così proprio byte, e praticamente poi viene ricreato un percorso di cartelle con insomma con i caratteri hash, e questo assicura che più o meno la probabilità che tu abbia due file omogenei non sia veramente ridicola. Anzi, il punto è che quando trova due stessi file che hanno lo stesso hash, lui non ricrea un'altra cartella ma ricollega a quella che già esisteva. Dai. E per come, vabbè, a parte, cioè, insomma, ci guardate in faccia, ci becchiamo tra un po', però per qualsiasi cosa, chi vuole essere un po' pensarci, ci può scrivere all'indirizzo mail che è insomnialab@acari.org.